Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Una banca europea da 100 miliardi. Oh, c'è ben poco d'altro stamattina, a parte la banca da 100 miliardi. E come vedremo, persino notizie che apparentemente non hanno a che fare con le banche, alla fine hanno origine da qualche magagna legata a una banca. Il Corriere della Sera, ovviamente, apre su questo. Profumo, Roma è la città eterna, non è però la fine della nostra strada. Un profumo alquanto criptico. Geronzi, operazione voluta da sempre. Non è un accordo per il potere, dunque Geronzi confessa che tutta la vita c'è nato proprio con questa vocazione. Chi sono Geronzi e Profumo? Profumo e Geronzi? L'Unità prova a spiegarcelo. Mini biografie parallele a pagina 4, il banchiere Geronzi, il banchiere bipartisan, alla fine incontrò anche il mercato, un uomo di potere trasversale a tutto. Avvocato, io di tassi non so nulla, io comando. In queste parole sta l'essenza, la carriera, la filosofia di impresa e il rapporto con il potere di Cesare Geronzi, l'uomo che da funzionario della Banca d'Italia ha scalato il mondo della finanza italiana, offrendo stampelle economiche, appoggi politici, muovendosi come nessun altro banchiere, una dote che a breve, quando la fusione con Unicredit sarà operativa, gli permetterà di coronare il sogno di una vita, la presidenza di Mediobanca e il ruolo di mediatore tra le molteplici anime della più importante banca d'affari italiana. E invece Profumo viene definito Alessandro il Grande. Gioca in Italia la partita più delicata, un banchiere tra profitti, visioni e pragmatismo. Ma insomma, poi Prodi ha benedetto questa cosa dicendo abbiamo bisogno di colossi, per cui questa fusione porta alla seconda banca più grande d'Europa e la prima d'Italia. Dunque, tutt'oro quel che luccica, ma guarda un po' che il Sole 24 Ore, da cui non ci aspetteremmo di mettere il dito nella piaga, di così pensare a certi retroscena, è proprio lui invece ci parla del rischio esuberi. Unicredit da 100 miliardi è il titolo d'apertura, l'utile sperazione salirà del 17%, è ciò che si vogliono sentir dire quelli che acquistano il Sole 24 Ore, ma subito dopo fusioni, rischio 10.000 esuberi, timori invece da parte dei sindacati che paventano nuovi esuberi in un settore dove le concentrazioni potrebbero costare nel complesso fino a 10.000 posti, cioè esuberi, no, io mi ricordo le prime volte tanti anni fa quando cominciai a sentir dire ci sono degli operai esuberanti. Pensavo che organizzassero così delle feste da ballo in fabbrica, no? Esuberanti. E l'ennesimo stupro del vocabolario invece voleva dire che sono da licenziare, da sbattere in mezzo a una strada, ma senza ballare granché. E quindi anche molti dipendenti impiegati, insomma, di queste banche derivate da fusioni diventeranno esuberanti. Si parla di 10.000, insomma, 10.000 persone sbattute fuori non mi sembra che ci sia granché da festeggiare, però per ora tutti sembrano molto contenti. Parlando appunto di 10.000 esuberi, qui io credo che anziché Profumo e Geronzi sia la solita puzza di stronzi, ma passiamo al tesoretto, un'altra curiosità del vocabolario della lingua italiana. Ma c'è qualcuno in qualche sottoscala delle redazioni o che so io, dei ministeri, che ogni tanto tira fuori questi termini che poi nel giro di pochi giorni non si parla d'altro? Stamattina tutte le prime pagine, sì, dedicate alle banche, subito sotto tesoretto. L'Unità invece apre col tesoretto e mette in secondo piano Unicredit. Tesoretto, si parte dai più deboli. Però Prodi indica 5 priorità per il tesoretto. Ma che è sto tesoretto? Se uno va a cercare su l'enciclopedia online, Wikipedia, scopre che il tesoretto pressoché oggi dimenticato, insomma, forse non da tutti, ma non certo ricordato da chi ha tirato fuori sto tesoretto. Tesoretto è il titolo di un poema epico di Brunetto Latini, in quel del 1002 più o meno. La cosa curiosa è che il Brunetto Latini nel tesoretto sostiene la sfericità della Terra, il che contrasta con la falsa idea moderna che per i medievali la Terra fosse piatta. E pare che abbia ispirato poi Dante, e comunque il tesoretto era una sorta di poema il cui soggetto è una visione. dice Wikipedia, o meglio, un seguito di visioni meravigliose, nel quale l'autore figura come un uomo in cerca di scienza e saggezza. Quindi questo tesoretto è una serie di visioni meravigliose, per cui tutto andrà bene da qui in avanti, grazie a Brunetto Latini e a Prodi, che lo ha rispolverato. Passiamo ad altro, sì, a cose più serie non so, comunque sia, tornando alle banche, che tanto c'è, dicevo, c'è poco d'altro, io prendo la carta di questa settimana, il settimanale, e ci parla dei pochi banchieri, che in realtà non sono banchieri, insomma, forse dell'unica banca onesta che c'è a questo mondo, cioè Banca Etica. Il titolo è Ma dove va Banca Utopia? Ben due pagine, le due pagine centrali di carta, con tanto di grafici, il boom c'è, cioè addirittura come titolo, colloquio alla società civile, trasparente, responsabile, ma sostanzialmente normale. Oppure banca alternativa? Prima dell'Assemblea Nazionale, tra i soci della nostra banca si è aperta una discussione vera, nostra tra virgolette, però insomma ovviamente carta fa riferimento alla Banca Etica. Inizia così poi il lungo articolo: la miglior definizione della filosofia che ispira un istituto di credito è forse ancora quella di Mark Twain. Un banchiere è un tizio che ti presta il suo ombrello quando splende il sole, ma lo vuole indietro nel momento in cui comincia a piovere. E così insomma con buona pace di tutti i banchieri che così sono, insomma, essenzialmente. Anche l'altra notizia che è in divenire, perché purtroppo divampa in forma di battaglia, cioè questo attacco dell'esercito libanese nei pressi di Tripoli al campo profughi. Pensate che tutto questo nasce da una rapina in banca. Eh sì, è una rapina in banca dove anziché le volanti sono arrivati i carri armati. Ce lo raccontano più o meno tutti i quotidiani. Qui davanti ho La Stampa, eccola qua. Sì, ecco, l'ho trovato. Libano, battaglia tra esercito e miliziani. Scontri a Tripoli, nel nord, con un gruppo radicale. Il gruppo radicale è questo Fatah al-Islam, che ci dicono essere così affine, sodale con Al-Qaeda, una formazione armata nata di recente, però già molto armata. Tutto si è scatenato attorno al campo di Nahr al-Bared, vicino a Tripoli, nel nord del paese. A tarda sera si contavano già 48 morti, una tarda sera di ieri, adesso sono molti di più, 23 militari, 19 miliziani, 7 civili, 2 bambini, 60 i feriti, eccetera eccetera. La battaglia è cominciata dopo che le forze di sicurezza avevano condotto rastrellamenti in città alla ricerca dei responsabili di una rapina in banca. E poi, perquisendo case appunto di questi miliziani, si sono visti sparare addosso e la battaglia è divampata. Quindi ancora una volta c'è una banca come casus belli. Dunque, proseguiamo. Stamattina veramente, forse perché lo spazio è tutto dedicato ai banchieri, il resto delle notizie sono abbastanza uno sciocchezzaio. Ci abbiamo qui Silvio che dice: basta, mi sto strapazzando troppo, lasciatemi riposare. La Repubblica, per esempio, dedica, come tutti gli altri giornali, molto spazio ai malori di Silvio. Ora qualcuno dovrebbe prenderlo da parte, magari una persona che gli vuol bene, dirgli: Silvio, guarda che quando questi parlano della legge sul conflitto di interessi non si riferiscono a te, si riferiscono a quello che verrà dopo, che ne so, a Pier Silvio tutto al più, ma non a te, perché tu ormai messo così, come fai fra 4 anni, se ci sarà ancora, ma comunque, a capeggiare l'opposizione che vuole diventare governo? Comunque, basta, mi strapazzo troppo, cancella 4 comizi al nord. Mattina Macherio con i figli, pomeriggio ad Arcore, la domenica di Silvio Berlusconi trascorsa tranquilla, come da imposizione dei medici. A una delle numerose persone che lo hanno chiamato per informarsi sul suo stato di salute, il cavaliere ha riferito comunque di sentirsi bene. È che i miei mi massacrano, mi vorrebbero dappertutto, mi dicono: dai, vieni e fai solo un saluto di 5 minuti, e poi mi trovo su un palco a parlare per 2 ore, così mi strapazzo troppo. Sembra Fidel, vabbè, comunque, no, Fidel ne parla altro che per 2 ore. Comunque, povero Silvio, lasciatelo in pace, smettetela di strapazzarlo. E gli italiani sono molto delusi dai politici, questa è una pagina, sempre visto che c'ho Repubblica, però anche altri, quasi tutti gli altri quotidiani riportano questo problema. D'Alema lo lancia addirittura come allarme: se andiamo avanti così ci sarà uno scollamento totale fra i politici e chi? E gli italiani in generale. Gli italiani bocciano la politica, è il titolo di Repubblica. Il Presidente del Consiglio dice i cittadini hanno bisogno di trasparenza, quindi anche Prodi. Intanto il Capo dello Stato aveva lanciato questo allarme nel messaggio di fine anno. 2 su 3 non hanno fiducia nei politici. Io ci terrei tantissimo a parlare invece con quell'1 su 3 che ancora ha fiducia, perché dovrebbe spiegarmi come fa a svegliarsi in maniera così radiosa e ottimista ogni mattina. Comunque, nella pagina a fianco, il palazzo perde l'umiltà e la gente si allontana. Perché il palazzo se l'ha persa, vuol dire che una volta ce l'aveva l'umiltà. Interessante, interessante. Faremo una ricerca storica. Gli italiani e l'antipolitica, per la nomenclatura, un pericoloso distacco dalla società. C'è una battuta rivelatrice che ricorre nelle cronache in TV: non accetto lezioni. Vabbè, questa pare che sia la frase più pronunciata dai politici odierni. Poi sotto c'è Riccardo Illy, governatore del Friuli: tanti corrotti, l'etica è latitante, la rivoluzione di Tangentopoli è rimasta a metà, in circolazione troppi di quell'epoca. Rimasta a metà mi sembra anche fin troppo ottimista, ma comunque. Volti nuovi, si parla tanto di volti nuovi, mentre nel resto d'Europa vanno al governo i cinquantenni, noi siamo qui con un 72enne che dice sto benissimo e poi casca per terra. L'altro che ha avuto, insomma, quello che attualmente governa, ha avuto la decenza di dire non mi ricandido più, insomma, c'ho una certa età. Ci sono dei volti nuovi, ma per Forza Italia c'è MVB. Stamattina MVB è anche su pagina 2 dell'Unità. MVB, ormai così la scrivono i giornali, comunque un po' alla messicana, dove si usano le iniziali, ma sta per Michela Vittoria Brambilla, più rossa. Il Secolo d'Italia l'ha definita l'azzurra più rossa, insomma, l'azzurra più rossa che c'è, sì, per via dei capelli rossi. Ecco, mi ricordo che pochi giorni fa una maca di Michele Serra diceva appunto: sì, certo, basta con tutta questa gerontocrazia, non c'entra con Geronzi, ma comunque con questi anziani al governo che non si schiodano più, guardiamo al resto d'Europa. Però a un certo punto diceva Michele Serra, solo che se i volti nuovi sono quelli di Brambilla, rimpiango a calde lacrime De Mita e Fanfani, perché almeno, insomma, avevano così, insomma, una storia, una qualche consistenza pur nella loro eventuale cialtronagine. Ma comunque, ecco, scherzandoci un po' su, ma fino a un certo punto Michele Serra, vedendo la Brambilla, rimpiange quelli Morotei, Dorotei e così via. Questione un po' più seria: la Stampa dedica una sorta di inchiesta a quante giovani italiane si dedicano alla prostituzione part-time, perché il part-time vero e proprio, insomma, fare la centralinista di call center è da fame, come in genere tutti i lavori precari sono diventati ormai in questo paese, per cui il titolo a tutta pagina è meglio prostituta che in un call center. In questo caso un'ipotetica Valeria, la studentessa di medicina che si vende solo part-time, e poi le nuove facce del mercato del sesso. Come Valeria sono centinaia le ragazze che si vendono qualche volta al mese tramite agenzie specializzate, anche queste in qualche modo sono agenzie di lavoro interinale, verrebbe da dire, che garantiscono sicurezza. Però le famiglie e gli amici non sanno niente, è questa la sicurezza, le famiglie e gli amici non sanno niente, dopo gli incontri di sesso riprende la vita normale. La prima regola è nessun coinvolgimento con i clienti, vabbè, questa è una regola abbastanza vecchia per uno dei due mestieri più antichi del mondo, questo e l'altro è il mercenario. Comunque, le tariffe, l'agenzia si tiene 200 euro, però io ne prendo 500 più cene, taxi e alberghi. I clienti sono uomini puliti e ricchi, professionisti, spesso sposati, e se non mi piacciono dico di no. Beh, vabbè. E così va avanti questa inchiesta della Stampa. A questo punto passerei agli esteri, però anche qui sui giornali di stamattina ho trovato Insomma, da un lato uno sciocchezzaio lo definirei anche in questo caso, dall'altro non si capisce bene se certe notizie come quella nella prima pagina di Repubblica abbiano un doppio fine. Sulla notizia più buffa, che addirittura troviamo anche su alcune prime pagine, il titolo è Blair cerca di vendere gli orologi di Berlusconi. Poi dopo, leggendo l'articolo, si scopre che Blair ha accumulato talmente tanti regali che ha provato, insomma, a venderli. Brutta figura, ma tra questi regali ci sono i famosi orologioni di Berlusconi, che gli ha regalato Berlusconi, perché non si accontenta di regalarne uno lui, ne manda così una camionata, e quindi c'ha tutta sta roba Blair, che ha un discreto valore e quindi sta provando a venderla. Non so se l'ha messa all'asta su eBay, ma comunque ci informeremo, così vediamo se c'è qualcosa che ci può essere utile. Ma dicevo, la notizia sulla prima pagina di Repubblica, sicuramente curiosa, per certi versi è anche un po' così raccapricciante, ma si tratta di una fattua sulla collega d'ufficio, cioè allatta il tuo collega. Purtroppo è una questione seria, però mi chiedo, ma certe cose le pubblicano e danno così tanto risalto per in qualche modo aizzarci anche a disprezzare sempre più l'Islam? Non lo so, però sentite questa: la donna deve allattare l'uomo per poterlo frequentare sul lavoro. In Egitto è polemica e se ne occuperà anche il Parlamento, quindi pare che la cosa non sia una boutade. Secondo una fatwa della moschea Al-Azhar del Cairo, la donna in orario di lavoro dovrebbe togliersi il velo, alzare la jallabia, il vestito che la copre dal collo alle caviglie, scoprirsi il seno e allattare il collega maschio al fine di poter rimanere con lui nella stessa stanza. Qui non spiegano come fa una donna a avere sempre il latte. Comunque, l'operazione, ripetuta 5 volte, sarebbe infatti in grado di trasformare il compagno di lavoro in un membro della famiglia, uno di quegli uomini che insieme a padri, fratelli e figli può frequentare le donne a tu per tu e senza le restrizioni imposte dalle regole del pudore. La fatwa ora è approdata in Parlamento e poi c'è un ampio spazio all'interno, praticamente una bella fetta di pagina 23, in ufficio con la collega fatti allattare, singolare interpretazione del Corano di due religiosi di Al-Azhar, dibattito in Parlamento, proteste, l'editto sull'allattamento degli adulti ha mandato però su tutte le furie i deputati dei Fratelli Musulmani. Il gruppo politico che si ispira ai principi dell'Islam e che, pur essendo bandito dalla legge, è riuscito a mandare 80 di rappresentanti in Parlamento, chissà quanti ne avrebbe mandati se non fosse bandito dalla legge, annuncia che una norma simile getterebbe i fedeli nel caos e probabilmente renderebbe assai difficile il lavoro negli uffici. Cioè, non è che hanno detto ma che cacchiata state dicendo, no, l'hanno presa talmente sul serio che si preoccupano dell'eventuale caos che ci sarebbe negli uffici. Però hanno anche proposto un'alternativa, perché insomma scoprire il seno così di fronte a uno sconosciuto, allora, per mitigare il precetto, suggerendo che l'allattamento potrebbe anche compiersi non direttamente dal seno della donna, basta che lei porga al collega un bicchiere del suo latte per 5 volte perché l'operazione di adozione sia completata. I colleghi diventati parenti stretti non potrebbero avere relazioni sessuali senza cadere nel tabù dell'incesto, perché il tabù di farsi allattare dalla collega d'ufficio, no, quello non è un tabù. Ma insomma, sappiamo poi che all'Islam per fortuna non è tutto così, insomma, altrimenti poveracci noi, ma poveracci noi anche perché proprio ieri leggevo che ci hanno annunciato che hanno fatto i conti e hanno stabilito che i musulmani adesso sono più dei cattolici. Non lo so bene come facciano a fare questi conti, come così. Che campioni usino, però quali aziende si dedicano a fare questi conti, però ecco, hanno superato i cattolici. A noi agnostici nessuno che ci chieda mai una mazza, se quanti siamo, se esistiamo. Io sono pronto a scommettere che saremmo molti di più di tutti loro messi assieme, però non contiamo, ahimè, nulla. Per sempre gli esteri, l'Unità ci ricorda che in Venezuela ci sono un po' di agitazioni. Che sta succedendo? Per ora nulla di grave. Non si tratta di questioni legate alla fame, alla perdita della libertà personale, alle repressioni. Si tratta di una televisione a cui forse non verrà rinnovato così rinnovata la concessione. La protesta non ferma Chavez, vuole chiudere la TV privata, nemica tra virgolette. Tra una settimana esatta Radio Caracas Television, RCTV, cesserà di trasmettere. Lo ha deciso il governo del presidente Hugo Chavez e lo ha annunciato con soddisfazione il ministro delle comunicazioni Jesse Chacón. Quest'ultimo ha specificato che pochi minuti dopo la morte di RCTV sulle stesse frequenze si potranno vedere e ascoltare i programmi di una nuova emittente, la quale sarà al servizio del cittadino e non del consumatore. La concessione di RCTV, dicono le autorità, scade domenica 27 maggio e non sarà rinnovata. I proprietari di RCTV sostengono invece che la concessione dovrebbe estendersi fino al 2022. E hanno presentato un ricorso che è stato però respinto dalla Corte Suprema. La vera ragione della soppressione di RCTV ha poco a che vedere, scrive l'Unità, comunque con le disquisizioni giuridiche sulla durata della concessione. Questa TV privata si è distinta infatti per la sua linea editoriale ostile a Chavez e quest'ultimo ha scelto la via più breve per risolvere il problema. Per protestare contro la decisione l'altro giorno hanno manifestato a Caracas migliaia di persone. Il corteo organizzato dai proprietari del network da 26 gruppi dell'opposizione si è svolto senza incidenti. Ne ho visto pochi secondi di questo corteo, ne ho visto in un TG, ma era una bella manifestazione, c'era della bellissima gente, tutti quei pochi bianchi che ci sono in Venezuela c'erano, ragazze veramente gradevoli da vedere, cioè sembravano proprio pronte per fare le veline, le letterine, le buchine, insomma qualcosa, potrebbero venire tutte in Italia, molto molto graziose le ragazze che manifestavano, dicendo, una l'hanno intervistata, diceva: non potete toglierci quello che è nostro, noi siamo cresciute con questa televisione e da come era cresciuta bene, insomma, speriamo che Chavez ci ripensi, perché per rintronare i cervellini di queste ragazzine ci vuole ancora Caracas, Radio Caracas Television, RCTV, insomma, altrimenti come si fa? Si è detto, lo ribadisco, che non provo alcuna simpatia né vicinanza con Caudillos e uomini della provvidenza, però tutte le volte che fanno una manifestazione contro Chavez uno vede quelli che manifestano contro di lui e dice: ma santo cielo, vabbè. Dunque ci avviamo alla conclusione. Tra le scemenze di questi giornali stamattina, veramente una cosa durissima, cioè, grande notizia, grande risalto, è di Torino la nuova Miss Padania, boh, che roba, interessantissimo, vabbè. Chiudendo, una cosa seria invece, ecco, la troviamo una cosa seria per chiudere. Alcuni già, non tutti, ma alcuni, guarda caso l'Unità e Repubblica stamattina, parlano, non molto diffusamente, ma almeno ne parlano, della questione Santoro e la BBC. Si è aperto il contenzioso perché Santoro, lo ha annunciato anche nell'ultima puntata della sua trasmissione, dove ci ha ricordato che il 22% di tutti gli immobili che ci sono in Italia, e a Roma addirittura 4 su 10, appartengono al Vaticano, alla Chiesa, insomma ad enti comunque legati alla Chiesa e alle sue gerarchie. Oh, 22 case su 100 sono tante in Italia. No, vabbè, ma potrebbero averne anche 50 su 100, il problema è che non ci pagano l'ICI. Comunque, tra un dato e l'altro di questi, Santoro ha detto: stiamo cercando di ottenere il permesso di mostrare il documentario della BBC su i preti pedofili, detto in una maniera troppo sbrigativa. Comunque deciderà Capone, leggo. Landolfi dice: faccia il martire ma la Rai non compri. Cursi dice: ma la BBC non era un modello televisivo? Già, non è la BBC, no, non è più un modello televisivo quando fa di queste cose. E vi saluterei citando, leggendovi un paio di cosucce da questo mensile dell'Unità che si chiama M, insomma, un mensile satirico che esce un lunedì al mese. Il titolo di stamattina in prima pagina è Hasta la ostia siempre, storica decisione del governo Prodi, concessa l'indipendenza al Vaticano, finisce dopo 78 anni l'odioso colonialismo italiano, la città santa invasa da milioni di fidel festanti. Dalla mezzanotte di oggi tutto cambia, nessuno potrà più violare i segreti dei confessionali e delle banche papaline. Il nuovo Stato potrà avere proprie scuole senza l'obbligo dell'ora di laicità e di Costituzione italiana. Chi chiede l'eutanasia sarà accontentato e messo sul rogo. Chiese e sedi religiose di qualunque tipo saranno considerate extraterritoriali e non dovranno più pagare l'ICI. Le critiche a preti e cardinali saranno considerate vilipendio verso i rappresentanti di un capo di Stato straniero e giudicati dal Tribunale Internazionale dell'AIA. Infedeli, divorziati, omosessuali e laici laicisti saranno curati gratuitamente nelle strutture della Santa Inquisizione. Sarà abolito il sistema copernicano, il darwinismo, le cellule staminali e qualunque altra imposizione oscurantista del relativismo. Insomma, finalmente possiamo dire davvero libera Chiesa in libero Stato. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.